È il primo giorno di primavera. Il pomeriggio del 20 marzo del 2024 mi arriva su WhatsApp un messaggio di Vittorio Gennari, il papà di Alessandra.
Ciao amica cara, l'altro giorno sono rimasto da una parte sconvolto, dall'altra parte piacevolmente sorpreso da quello che Roberto Vecchioni ha detto in TV da Gramellini quando ha parlato del figlio scomparso, paragonandolo all'erba che in inverno cresce comunque sotto la neve. Per me è la stessa identica cosa, perché io più che dell'erba io vedo crescere un fiore che spunta dal mio cuore.
Assieme al vocale mi manda il link all'intervista sulla 7 dove il cantante parla dei suoi figli e in particolare di Arrigo, morto nel 2023.
Questi quattro ragazzi sono quattro stagioni. Primavera è Carolina, estate Dodi, Francesca è l'autunno e l'inverno è Arrigo. Arrigo è il mio dolce inverno. È un inverno con la neve che sta su, ma sotto la neve c'è sempre qualcosa, no? L'erba cresce, continua a crescere. La vita è eterna. Nessuno se ne va.
La vita, per quanto possa offuscarsi di dolore, va avanti. E lo fa cercando nuove vie di espressione e altre fonti di gioia.
Il buco non si colma mai, però cerchi di andare avanti perché è giusto che sia così. Perché io parto sempre dal presupposto che la vita è una. Bisogna viverla più o meno come quando c'era l'Alessandra. Anche perché l'altra mia figlia ha tutto il diritto di viverla, perché lei non ha nessuna colpa. E infatti ha avuto una bimba che mi ha reso nonno e l'ha voluta chiamare Alessandra. E io l'avevo pregata, lascia perdere perché non è il caso, no papà, perché lei è il mio angelo. E adesso me la spupazzo e guai chi me la tocca. E anche lei, nonostante mia figlia mi rimproveri, sta imparando il dialetto. Perché io glielo insegno anche a scapito di litigare, perché io ci tengo.
Per tutti coloro che sono stati colpiti o sfiorati da questa tragedia, c'è un prima e un dopo Salvemini. Per gli studenti, per gli insegnanti, per i genitori e per i soccorritori. Le persone che abbiamo incontrato per ripercorrere questa storia, e proprio nel luogo dove è iniziata, da subito ci hanno tenuto a raccontare più che le cicatrici fisiche o interiori di cui ancora portano i segni, più che i ricordi di quella mattina di 34 anni fa, il riscatto delle loro vite, le strade inaspettate che hanno preso o il cambio di prospettiva che il Salvemini ha generato loro.
C'è una cosa poi che li accomuna tutti, dai genitori delle vittime ai sopravvissuti, passando per chi ha avuto il compito più arduo, cioè quello di dover consolare. Il lutto non ha paralizzato nessuno. In ognuna delle persone con cui abbiamo parlato, il lutto ha innescato una spinta propulsiva perché dalla rabbia, dallo sconforto e dalla sofferenza fisica nascesse qualcosa di altro e possibilmente di buono.
Cherosene è la storia di un aereo precipitato contro una scuola. È l'odore che ha impregnato quel luogo, attaccandosi alla pelle e alla memoria di chi c'era. È anche il racconto di un buco che ha segnato l'intera comunità di Casalecchio di Reno. In questo buco, Anita Panizza ed io, Elisabetta Fusconi, proviamo ad entrare e a portarvi con noi.
Radio 24 e Audio Tales presentano Cherosene, storia di un aereo contro una scuola.
Questo episodio si intitola Vai te, Ben.
Di tristezza e di rabbia. Sappiamo però che è molto, molto importante far sentire la voce di noi, studenti del Salvemini, come una delle parti maggiormente colpite dalla tragedia del 6 dicembre.
Questa è la voce di Simona Lembi ai funerali. Per lei il dopo Salvemini si tramuta in attivismo, in un primo momento nel seguire la vicenda processuale, poi nel creare l'Associazione Studenti del Salvemini, infine nel mettersi a fare politica.
Ho avuto diverse esperienze da rappresentante dei cittadini, quindi per me c'è stato l'evoluzione in un percorso più politico e di rappresentanza è stato quasi naturale. Quindi dopo essere stata rappresentante degli studenti a scuola, sono poi diventata rappresentante in consiglio comunale, prima a Casalecchio e poi dopo anche in altre esperienze in provincia, in consiglio comunale a Bologna.
Quindi c'è una Simona prima e dopo, no? Del 16
anni. Non c'è dubbio, certo, sì.
Anche per Massimo Masetti, già vice sindaco di Casalecchio di Reno, il suo dopo Salvemini si è trasformato in partecipazione civile e politica.
Prima lo shock di vedere che cosa stava succedendo è stato veramente drammatico, nel senso che io lo rivedo ancora oggi. Cioè questa colonna di fuoco e di fumo che esce dalla scuola è, cioè, non è descrivibile. Poi le facce dei miei compagni, una roba che ancora oggi appunto mi fa venire il magone. E poi dopo, da lì in avanti, insomma, cominci in realtà a pensare a cosa si può fare, perché queste cose non succedono mai più, insomma. E quindi cominci ad impegnarti. Io dopo diventai rappresentante dell'istituto del Salvemini l'anno dopo, nel 91, e da lì in avanti cominciamo a fare quello che si poteva, insomma, per cercare di creare una scuola un po' più sicura e indubbiamente anche per fare in modo che questo tipo di situazioni non si verifichino mai più.
Il dopo Salvemini può anche significare avere un marchio addosso per sempre, quello del sopravvissuto. Milena Gabusi.
Per tanti anni in piscina o al mare a svestirmi, io non ce la facevo.
Per i segni?
Sono sciocchezze, ripeto, rispetto a 15 anni che non ci sono più. Però abbiamo gli occhi addosso.
Ti sentivi marchiata, la Milena... La sopravvissuta?
Sì, quella del Salvemini. Sì, è il segno di riconoscimento.
Ed è un segno...
Sì, cioè, secondo me, cioè, c'è anche altro. Cioè, quello è un bel buco nella vita di una persona, però, insomma, Milena adesso è una Federica, la sua vita, la sua famiglia. E poi nessuno rinnega perché fa parte della... Se sono così è anche per quello.
Per l'allora vicepreside Gianni Devani e per molti parenti delle vittime, il dopo Salvemini ha significato mettersi al servizio di una realtà sociale da creare da zero sulle ceneri dell'edificio colpito dall'aereo. È nata così la Casa della Solidarietà, realtà polifunzionale finanziata in gran parte con i soldi avuti dai risarcimenti, e dove l'aula con il buco, quella in cui 12 ragazzi hanno avuto i loro ultimi attimi di spensieratezza, è quotidianamente vissuta da chi lì tiene incontri, corsi, lezioni o riunioni. Emana vitalità, ha al centro un grosso tavolo, è colorata, ha piante e tante dediche lasciate negli anni. Uno dei più attivi qui dentro, con il Centro per le Vittime di Reato e Calamità, è Roberto Alutto, il papà di Deborah, morta in questa stanza.
Frequentare con così grande assiduità il luogo dove tua figlia ha perso la vita, non è un infliggerti un dolore costante?
No. Io sono dove lei era. Poi l'aula l'abbiamo voluta così perché abbiamo fatto un concorso. L'abbiamo voluta allegra, l'abbiamo voluta dove la gente potesse stare senza... Non il solito monumento funebre, cose di questo genere.
È molto accogliente.
È un'aula da vivere, così penne.
Alle professoresse Marcella Codini e Giancarla Neri, perdere degli studenti in quella modalità ha comportato cambiamenti di prospettiva, un diverso atteggiamento verso la vita e il lavoro.
Da questa vicenda, da subito, la scuola ha cercato, per quanto fosse possibile, di far nascere la vita. Quindi manifestazioni, invitare delle persone che parlassero, gli studenti, che insomma pensare che la vita ce la dobbiamo, non dico godere perché è brutto, ce la dobbiamo gustare, ce la dobbiamo vivere giorno per giorno, sarà banale, però è così. Considerare anche la scuola come luogo non solo di crescita, ma anche bello, gli insegnanti ti vogliono bene. Perché è così, adesso magari non per tutti, per me lo è stato. Perché abbiamo sofferto tanto, ma tanto, per questi ragazzi, questi genitori, che si sono dimostrati eccezionali.
Ho sempre questo pensiero che ti possa succedere qualcosa all'improvviso che ti stravolge la vita. Quando, non so, avevo i figli adolescenti, tardavano, pensavo subito, oddio, adesso è successo qualche cosa. Dall'altra, invece, dare molta importanza al fatto di essere vivo e di poter... Perché quando muore un ragazzo giovane, muore tutta una vita. Non è solo quel corpo, quella persona che in quel momento non c'è più, ma è tutto quello che avrebbe potuto essere, la sua carriera, il lavoro, il matrimonio, una famiglia, i figli, eccetera. Non ci sono più. Quindi il fatto di aver introiettato in me questa cosa mi ha fatto apprezzare molto di più quello che ho, quello che i miei figli hanno, la salute, il fatto di poter fare una vita tranquilla, ecco. Cosa che questi ragazzi non hanno più avuto.
Tra le persone che incontriamo nella vecchia succursale del Salvemini e la cui vita è stata stravolta da questa vicenda, ce n'è una che ci ha colpito particolarmente perché più delle altre ha avuto un percorso che va oltre l'inedito. Una per la quale la sofferenza toccata con mano ha portato a un cambiamento radicale, o meglio, ha innescato qualcosa che probabilmente era già insieme e aveva solo bisogno di essere innaffiato. Nonostante una malattia invalidante di cui soffre da un paio d'anni, riesce a presentarsi al nostro appuntamento.
Adesso sono in pieno svolgimento del Parkinson. La minima emotività mi porta, insomma, a mantenere il tremolio. Questa mano della sinistra l'ho chiamata Tremolina, così per farmi compagnia, insomma.
Poi,
l'ho scoperto nel 22, cioè nel 2022 l'ho scoperto, è stato diagnosticato. Ero tutto in un altro spirito, se mi conoscevate prima era tutta un'altra cosa.
Questa voce un po' affaticata è di Benito Fusco. All'epoca della strage al Salvemini ricopre il ruolo di assessore. Gli tocca il compito più arduo, quello di accompagnare i genitori al riconoscimento dei propri figli dentro all'obitorio della medicina legale. Una missione difficilissima e di profondo dolore e che lo porta a rivoluzionare completamente il suo vissuto. Gliela commissiona l'allora sindaco Ghino Collina.
L'assessore alla sanità e servizi sociali, Benito Fusco, lo mandai appunto all'obitorio a ricevere e a incontrare i genitori che andavano a cercare notizie, eccetera, eccetera. Tant'è vero che, parentesi, mi ha sempre detto, qualche tempo dopo, e riconfermato negli anni, che lui la decisione di farsi frate la maturò quel pomeriggio. A stare là fino alle 10 di sera, quando fu fatto il riconoscimento dell'ultimo dei 12 ragazzi, che era una ragazza di Monteveglio, che era già chiaro che era lei, perché per differenza, però i genitori si rifiutavano di riconoscere e quindi continuavano ad avere speranza, a sperare, quindi vennero fino alle 10 di sera. Lui mi ha sempre detto che fu quel pomeriggio lì che lui maturò la decisione di farsi frate.
Il dopo Salvemini di Benito Fusco si racchiude in una parola. Una parola da aggiungere al suo nome e cognome. Padre Benito Fusco. Ma su questa parabola esistenziale torniamo più avanti. Prima c'è da raccontare il suo di 6 di dicembre, passato in quella fredda stanza della medicina legale fino a tarda sera.
Io ho dovuto accompagnare, volta per volta, o la mamma, o il papà, o un fratello adulto, dentro una stanza dove i ragazzi erano tutti depositati su una roba nera che non ho capito se era plastica o era un telo o era qualche cosa, dove era riconoscibile sì e no gli anelli che avevano alle dita, gli orecchini, la catenina, dove avevano dei pezzi quasi completamente carbonizzati oppure massacrati come il piccolo Dario che aveva mezza testa. Aveva. Immaginate, cioè, io e Martini era il professore che non ha mai parlato, ma era con me, l'aveva mandato alla scuola. Con lui ci guardavamo ogni tanto e giù lacrime, e giù singhiozzi. C'era una giornalista che la adorerò sempre, Sara Gregni, aveva il quaderno che era pieno, era bagnato, cioè lei scriveva con le lacrime a dirotto.
In questa stanza, che ospita quel che resta di 12 corpi irriconoscibili, ogni gesto, ogni suono emesso a fatica, ogni situazione su cui si pone lo sguardo, è straziante.
C'era un odore di benzina dentro lì, di cherosene, lucinai erano morti, erano carbonizzati, neri. Ci avevano proibito, era venuto uno che ha detto che era della questura, ha detto non toccateli perché potrebbero spezzarsi. Tanto è vero che intorno, io mi ricordo almeno in una, c'era dei carboncini intorno, ma non pensavo che fosse il corpo, poi ci ho pensato dopo.
I genitori magari avevano il desiderio di toccare.
Io ho visto con la coda dell'occhio una signora con un figlio abbastanza grande, giovane, grande però, che si è inginocchiata di fianco, insomma, l'ha riconosciuta, credo, da una catenina, addirittura una l'hanno riconosciuta dall'apparecchio che aveva, insomma. È stata la scena veramente demoniaca, quella lì, da inferno, insomma.
Il dolore, quello vero, ha una propria intimità impenetrabile. Si può assistere al dolore vero, lo si può abbracciare, ma non lo si può lenire. È quello che Benito Fusco, l'assessore Benito Fusco, comprende quel pomeriggio. Un senso di impotenza che gli fa germogliare una scelta di vita lontanissima da quella vissuta fino a quel momento.
Non sarei stato prete se non avessi vissuto quello che ho incontrato e visto in quel momento lì. È diventata per me una benedizione l'ordine di Ghino Collina. Vai te, Ben. Vai te, Ben. Vai te, Ben. Vai te,
Ben. Abbiamo di fronte un uomo che non ci nasconde le sue attuali fragilità fisiche e neppure le sue diverse giravolte esistenziali iniziate già prima della sua decisione di diventare frate. C'è un Benito Fusco che ha vissuto da protagonista gli anni 70 delle contestazioni. Un Benito Fusco che, a dispetto del nome di battesimo datogli dalla madre, figlia di due fascisti, aderisce in gioventù a lotta continua. Un Benito Fusco che successivamente si butta in politica e viene eletto per 3 mandati. Un Benito Fusco, infine, che diventa un uomo di chiesa e che fa storcere il naso a diversi porporati per il suo essere anticonvenzionale. Per lunghi anni va a vivere in un eremo.
Dagli 11 anni in poi sono cresciuto a Casalecchio. I primi 11 anni della mia infanzia l'ho fatta a Sasso Marconi, e una famiglia proletaria, insomma, nel senso che la mia mamma era ragazza madre, io sono nato senza il papà, che è venuto poi dopo. La mamma si è innamorata di questo poliziotto che si chiama Fusco. Dopodiché, insomma, dopo la mia infanzia, che è stata un po' tribolata, ma a mio parere felice, io mi ricordo solo le cose belle della mia infanzia, non riesco a trovarne una, se non una volta che stavo annegando sotto il ponte proprio di Sasso Marconi e nessuno si era accorto che stavo bevendo un sacco d'acqua. Ho sentito una mano che mi ha preso per i capelli, che per fortuna allora erano lunghi, avevo 11 anni, 10 anni e mezzo più o meno, e mi ha tirato a riva. Ho fatto 2 o 3 colpi di tosse, poi mi sono ributtato, ho detto ma allora te, ecco, ho sentito questa voce che diceva ma allora te vuoi proprio andartene da un'altra parte, insomma.
Ribelle dall'infanzia, una caratteristica che lo accompagnerà in ogni sua fase evolutiva. Quando gli chiediamo della sua conversione a uomo di chiesa, ci risponde citando il concetto di sangue teologico, un concetto che lì per lì fatichiamo a comprendere.
Non ho visto la Madonna, tanto per intenderci. Cioè non è una conversione dovuta ad un singolo evento, ma di quei singoli eventi che sono simili, sì, però messi insieme diventano quasi qualche cosa che ti istiga ad affrontare, ad attraversare quella tentazione, quella prova, quel desiderio di farlo, insomma. E allora ho cercato di coniugare storicamente quali eventi mi hanno sempre colpito nella vita, sono sempre stati eventi che hanno determinato un sangue teologico, io lo chiamo così, un sangue cioè pieno di Dio, insomma, in qualche modo. La morte è sempre qualche cosa che ti avvicina a Dio, insomma, che piaccia o no, lo si chiami Dio, lo si chiami come volete, il nulla, o chiamatelo il grande architetto come i massoni, come volete, però qualche cosa che accende la scintilla e dà il movimento a tutto l'universo ci deve essere da qualche parte.
Gli eventi tragici a cui si riferisce Padre Fusco e che lo portano a intraprendere il sacerdozio trovano il culmine con il Salvemini, ma ci sono altre morti che lo toccano nel profondo e ben prima del 1990. La prima è quella di un amico. Ce ne parla a lungo, con una commozione vivida come se fosse accaduta da poco. L'amico è Francesco Lorusso, un ragazzo di 25 anni con il quale Benito entra a far parte di Lotta Continua e che muore per un colpo sparato da un carabiniere durante una manifestazione studentesca a Bologna l'11 marzo del 1977. Con Francesco Lorusso, il compagno Fusco ha condiviso ideali, battaglie e la ribellione verso le istituzioni. Questa perdita e lo scioglimento di Lotta Continua lo portano a un primo cambiamento di vita. Combattere lo Stato dall'interno, facendo politica attiva, candidandosi. 3 anni dopo, da assessore, altre 2 stragi lo portano a fare i conti con la morte. La prima è quella di Ustica. Sull'aereo partito il 27 giugno del 1980 dal capoluogo emiliano, inabissatosi nel Mar Tirreno con 81 persone a bordo, c'è anche un altro suo compagno degli anni di Lotta Continua. Di lì a poco, il 2 agosto dello stesso anno, ancora una strage vissuta da vicino e per la quale, insieme ad altri, si trova a dover gestire i soccorsi. È la bomba alla stazione di Bologna. 85 persone uccise, 200 quelle ferite. E poi all'apice della carriera politica arriva il Salvemini, che porta altro sangue, altre morti inaccettabili e il senso di inutilità nel non poter alleviare il dolore di chi perde un figlio.
Si ricorda che parole usava con questi genitori? Che cosa dicevano?
Le parole non dicevano, c'erano solo urli. Tesoro, tu come ti chiami?
Anita.
Mi abbracciavano loro, li abbracciavo io. Cioè, sì, se erano 2 con familiari, si abbracciavano tra di loro con delle frasi poverine perse nel cielo, così, insomma. Non, nessuno arrabbiato, però. Tutti sconvolti per...
Padre Benito pensa ogni giorno ai 12 ragazzi morti al Salvemini. Ha anche scritto per loro una preghiera. Ce l'ha portata e ce la vuole leggere.
Signore, Padre dei cieli e delle terre, tu sei il Signore della vita.
La mano trema mentre legge la preghiera. Di fronte a noi abbiamo un uomo che ha vissuto tante vite e che oggi, per il Parkinson, fatica a parlare.
È la vita buona, è la libertà che fa bene. E che la vita e l'infinita pazienza deve ricominciare.
Il nostro pensiero per un attimo si distoglie dalla sua preghiera e va a quando poco prima ci ha raccontato di aver compiuto in gioventù una missione per 3 brigatisti.
Sono stato inconsapevolmente coinvolto una volta che mi fecero portare un pacco a Firenze e ha detto non c'è nessuno che può darlo, tu sei incensurato, bla 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 bla, le soldi ti intortano così, e io l'ho portato. Poi dopo non so cosa sia successo a Firenze, perché io non ho messo il naso dentro il pacco proprio per...
Lei non sa tuttora cosa ci fosse?
Tuttora non lo so, qualcuno me lo voleva raccontare, ho detto no non ci sto, l'ho fatto una volta, non lo faccio mai più, perché il rischio era troppo alto. E poi anche perché dopo la morte di Francesco non me la sentivo proprio più di parlare di violenza, ma anche la piccola violenza spicciola dello scontrarsi con le manganellate dei poliziotti e via dicendo, insomma. Ripeto, l'unico errore che ho fatto è aver ceduto per amicizia, poi, perché lo conoscevo, dico questo è bravo, un bravo ragazzo, e quel pacco chissà cosa c'era, spero proprio di non aver fatto danni, che sia stata roba solo di documenti. Dal peso qualche cosa di metallo c'era dentro.
Lei è sicuro fossero 3 brigatisti o lo ignorava?
No, lo ignoravo, ma lo presupponevo alla grande proprio. Tu sei il signore della vita, non ci ho...
Ritorniamo all'ascolto della lunga preghiera che Padre Benito ci sta leggendo. Ci ha confidato che la recita ogni sera guardando l'elenco dei ragazzi vittime del Salvemini, appeso sopra il suo letto. Evidentemente il Salvemini gli è rimasto addosso, attaccato alla pelle, come l'odore del cherosene quando ti investe e ti avvolge potentemente e fatichi a lavarlo via.
Non dimenticate di noi, Signore. Noi siamo i Salvemini, perché l'amore vince sempre la morte. Amen. Tutte le sere mi addormento con questo.
Tutte le sere.
È la prima che faccio, perché ho paura di addormentarmi. Però ce l'ho sopra, dove c'è il crocifisso qua, qui c'è il mio letto.
C'è questo elenco. E lei tutte le sere lì ci...
Li guardo prima di coricarmi, leggo, ci parlo, a volte sembra uno scemo che parla con...
E cosa dice?
No, gli dico come è andata la giornata, nel senso che...
La nostra chiacchierata volge al termine, la stanchezza e la fatica nel parlare stanno iniziando a farsi sentire e non ce la sentiamo di prolungare l'incontro. Avremmo però un'ultima domanda da volergli porre, ma tergiversiamo. In fondo siamo già entrate a sufficienza nell'intimità di quest'uomo poliedrico. Ma, come se ci leggesse negli occhi, la domanda se la fa da solo.
Allora, io sono stato anche sposato. Voi direte, ma quando? Agli primi anni '80, credo '83. Avevo 30 anni.
Cioè, durante la sua fase politica, per intenderci?
Sì, ero già assessore. È stato un elemento determinante per quel matrimonio, perché la mia ex moglie, molto aristocratica, di atteggiamento e di cassa, il nostro matrimonio è durato 9 mesi ed si è frantumato sul fatto che lei ci ha iscritto tutti e due a quel gioco che c'era su Canale 5 tra moglie e marito con Columbro, e io mi fremevano i denti, le narici sputavano fuoco eccetera, perché non volevo andarci, solo che si era all'inizio, eravamo già sposati da poche settimane. Ah, me lo devi fare questo regalo, me lo devi fare. Ho detto vabbè, dico, tanto ci cassano fuori subito, e abbiamo vinto 23 sere consecutive, una cifra di 19 milioni in gettoni d'oro, che poi alla fine non erano d'oro. Poi ci siamo lasciati in malo modo, nel senso che l'ho data su. Una sera mi sono presentato davanti alla porta da casa in uscita, ha detto, beh, dove vai? Torno da mia madre.
La vita è l'infinita pazienza di ricominciare. Una frase che Padre Benito ci ha ripetuto più volte nel corso della nostra chiacchierata. Nella sua esistenza è diventata una costante. È un concetto che anche tutti i sopravvissuti del Salvemini che abbiamo incontrato hanno fatto loro.
In memoria delle 12 vittime del 6 dicembre 1990.
Deborah, Laura, Sara, Laura, Tiziana, Antonella, Alessandra, Dario, Elisabetta, Elena, Carmen e Alessandra.
Nella realizzazione di questo podcast ci siamo imbattute in tante persone che ci hanno donato chi il proprio tempo, chi i propri ricordi. Ringraziamo in particolare l'avvocato Marisa Maraffino per la sua preziosa consulenza legale,
il professor Giampiero Benedetti per non essersi risparmiato nella sua disponibilità,
l'avvocato Guido Magnisi che abbiamo sottratto in più occasioni al suo lavoro,
il giornalista Stefano Ferrari, che ci ha permesso di utilizzare alcuni audio del suo docufilm Per sempre giovani, prodotto da Regione Emilia-Romagna.
I volontari del Centro per le vittime di reato e calamità per l'ospitalità durante le riprese audio.
Infine, siamo particolarmente grate a tutte le voci che ci hanno aperto il cuore e condiviso questa loro storia in maniera così generosa.
Kerosene, storia di un aereo contro una scuola. È un podcast scritto e condotto da Anita Panizza ed Elisabetta Fusconi. È una produzione Audio Tales in collaborazione con Radio 24, a cura di Giovanni Savarese e Paolo Buzzone. Sound design di Paolo Buzzone. Musiche su licenza Machiavelli Music.